Ringrazio Marco Calamari per l'invito, è la prima volta per me e sono veramente molto emozionato perché insomma l'e-privacy è veramente oramai un evento molto importante nel panorama italiano. Di solito ho fatto delle reazioni. Allora io parlerò effettivamente a braccio, anche per non tediarvi, parlerò qualche minuto appena di un tema che fondamentalmente ha a che fare con la privacy, ma riguarda comunque un'attività che si sta svolgendo in questi ultimi mesi o anni, ed è quella legata sostanzialmente al copyright, al diritto d'autore e agli obblighi di inibizione che riguardano i provider italiani. Voi sapete che da qualche anno a questa parte, per cercare di reprimere le condotte illecite sul web, non solo per il copyright, ma anche per altre fattispecie di reato, come ad esempio la contraffazione, ma anche l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria, è invalsa questa prassi di, invece che andare a colpire direttamente il sito web o comunque colui che in qualche modo carica contenuti sul web, siccome naturalmente la rete è collegata a 140 paesi al mondo, invece che andare a cercare il soggetto materialmente che compie un'attività illecita, è invalso soprattutto in Italia, che ha il triste primato di essere il paese che ha più blocchi e inibizioni al mondo, anche non solo attraverso giudici, ma anche attraverso autorità amministrative, e vedremo come nei prossimi minuti. Quindi vi dicevo, invece che andare a reprimere le condotte illecite sul web direttamente presso colui che compie queste attività, si è deciso in qualche modo di operare sugli internet service provider. Cioè si è detto, siccome il provider, cioè colui che ci dà accesso alla rete principalmente, vedremo poi l'hosting provider, però facciamo l'ipotesi Telecom Italia oppure Vodafone oppure coloro che ci danno accesso alla rete. Per impedire la consultazione di determinati siti che compiono attività illecite, ripeto, in copyright, ma non solo, si è in questi anni, diciamo, invalsa la tendenza a ordinare ai provider italiani di impedire l'accesso e la consultazione per i cittadini italiani di determinati siti accusati di compiere determinate attività. Quindi è una scorciatoia che si adotta, visto che il provider italiano comunque è sempre raggiungibile, i provider sono delle imprese, sono iscritte alla Camera di Commercio, hanno una PEC e quindi automaticamente che accade? Che le forze di polizia e l'autorità giudiziaria, invece che andare a colpire direttamente colui che mette i contenuti, va semplicemente a ordinare al fornitore di connettività di bloccare l'accesso a determinati siti. Questo sistema è un sistema che di fatto elude in qualche modo determinate garanzie, non solo procedurali, ma anche garanzie di difesa da parte di colui che sostanzialmente non viene nemmeno avvertito, è stato portato oggi all'estremo attraverso un provvedimento che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato a dicembre, la delibera 680 del 2013, che di fatto garantisce anche a un'autorità amministrativa e non più a un giudice la possibilità di disporre in termini brevissimi, stiamo parlando di giorni, l'accesso a determinati contenuti attraverso i provider italiani, con un ordine di inibizione che, se i provider non adempiono, li espone a una multa fino a 250 mila euro. Ora, tutte le persone che sono qui dentro, naturalmente, e come dire, mentre noi facciamo convegni qui, in realtà i titolari del diritto d'autore, tipo Mediaset, tipo le grandi lobby del diritto d'autore, stanno in realtà facendo grandi convegni in cui portano Mediaset, portano la Motion Picture of America, che è un'organizzazione americana che è dietro l'industria cinematografica e che ha fortemente spinto per ottenere un provvedimento di questo tipo. Addirittura l'ambasciata americana, quando è entrata in vigore la norma, se n'è uscita con finalmente la protezione degli interessi degli americani in Italia. Sì, gli interessi degli americani, ma non gli interessi degli italiani, soprattutto non gli interessi delle imprese italiane che devono inibire e soprattutto certo non l'interesse di noi utenti che ci vediamo inibire l'accesso a determinate risorse senza un giusto processo, cosa che in tutto il mondo dovrebbe accadere. Voi sapete che in America un provvedimento, nonostante gli americani siano contenti di queste cose perché proteggiamo attraverso questi ordini gli interessi delle grandi multinazionali, ma in America è inconcepibile pensare di limitare la libertà d'espressione o il primo emendamento alla Costituzione imponendo a un cittadino americano di non poter andare presso una fonte informativa. Non sarebbe minimamente possibile una cosa del genere, men che meno sarebbe possibile attribuire a un'autorità amministrativa che non è un giudice la possibilità di fare un ordine di questo tipo. Molto probabilmente il presidente che facesse una cosa di questo tipo verrebbe immediatamente portato fuori e giustiziato sul posto, visto che gli americani per i loro interessi sanno molto proteggersi molto bene. Voi pensate che negli Stati Uniti le norme sulla net neutrality, cioè sulla possibilità che ci sia un accesso equo e non discriminatorio alle risorse del web, è stato in qualche modo affrontato da un'autorità amministrativa che è la Federal, l'omologo americano della nostra Authority sulle comunicazioni, cioè un'autorità amministrativa che ha provato a regolamentare il tema della net neutrality da un punto di vista amministrativo. Ebbene, le corti in America hanno immediatamente stabilito che non può essere un'autorità amministrativa a stabilire anche regole a beneficio degli utenti, ma naturalmente per poter introdurre norme diciamo, che riguardano i diritti fondamentali deve esserci quantomeno l'avallo del Congresso, così come dovrebbe esserci in Italia una legge che garantisca quantomeno a questa autorità la possibilità di inibire i siti. Ebbene, noi in Italia queste leggi non ce l'abbiamo, però le autorità amministrative indipendenti stanno occupando, come all'epoca di Mani Pulite la magistratura occupava il ruolo della politica, oggi le autorità amministrative indipendenti stanno occupando il ruolo che dovrebbe essere del legislatore, visto che il legislatore è evidentemente inerte. Noi abbiamo un enorme sul diritto d'autore che risalgono al 41 e colpevolmente il nostro Parlamento non ha mai aggiornato queste norme, o meglio, ci sono stati aggiornamenti sempre a beneficio delle grandi multinazionali, mai a beneficio degli utenti. Allora, questo è il contesto in cui ci stiamo muovendo. In questo contesto l'autorità, nonostante grandi critiche, anche per quanto riguarda la privacy, perché sapete bene che ci sono norme nel decreto di recepimento del commercio elettronico che addirittura prevedono la possibilità che al provider, cioè colui che ci dà l'accesso, possa essere richiesto il nominativo dei propri clienti che stanno compiendo attività illecite. Quindi questo nella prima bozza diciamo di regolamento dell'autorità era contenuta anche addirittura una norma che imponeva al provider, violando le norme sulla privacy, di fornire i nominativi, insomma di fare da delatori, quindi di fornire il nominativo del soggetto che in qualche modo violava il diritto d'autore. Nella direttiva, diciamo nell'ultima versione, questa norma fortunatamente non c'è, però rimangono una serie di dubbi su questo tipo di attività. Comunque, dal 31 di marzo è attivo questo sito dell'autorità che si chiama ddaonline.it. Ora, naturalmente, qui ci sono in sala tanti avvocati, può darsi anche che possiate utilizzarlo questo sistema, perché è un sistema completamente informatico. Cioè, l'autorità ha messo a disposizione, attraverso un sito internet, la possibilità di segnalare le violazioni del diritto d'autore, con tutto il sistema poi che vi ho detto di possibile cancellazione dei contenuti o soprattutto di ordine che viene dato ai provider. Ora, è intervenuto sul punto degli ordini anche la Corte di Giustizia, nel caso cosiddetto telecabel qualche giorno fa. La Corte di Giustizia ha avallato gli ordini da parte però della magistratura, sostenendo che è possibile imporre a un fornitore di accesso a internet la possibilità di inibire l'accesso a determinate risorse, ma a determinate caratteristiche. Innanzitutto per evitare di violare la privacy, e qui ritorniamo al tema del convegno, non è possibile imporre ai provider un obbligo generalizzato di sorveglianza sui propri servizi. Cioè, non è possibile dire al provider: guarda che tu devi impedire che ci sia la violazione del diritto d'autore e quindi devi in qualche modo mettere dei filtri che impediscono la commissione di determinati illeciti. Perché questo chiaramente comporterebbe una cosa che violerebbe il diritto alla privacy e quindi in qualche modo la cosiddetta deep packet inspection, cioè un'azione che il provider dovrebbe compiere per analizzare i singoli pacchetti per cercare di evidenziare e identificare colui che compie determinati tipi di attività. Questa attività dovrebbe entrare, cioè, diciamo, entrerebbe in conflitto con il diritto alla privacy dei singoli utenti della rete, perché dovrebbero andare i provider andare a verificare che cosa fa ognuno di noi prevedendo una possibile attività illecita. Questo, naturalmente, la Corte di Giustizia lo ritiene illecito per il contrasto con le norme sulla privacy previste anche dalla legislazione europea. Però purtroppo nel caso Telecabel, la Corte di Giustizia ha ritenuto che questi ordini comunque potessero essere dati, naturalmente con dei limiti, ovviamente, mentre i titolari dei diritti, badate bene, questa è una battaglia molto impari, noi siamo qui e siamo tutti per la libertà d'espressione, ma le grandi lobby, le grandi realtà, soprattutto della televisione come Mediaset, come diciamo, le grandi realtà del mondo del cinema, hanno un potere che noi non abbiamo, un potere soprattutto economico, sono in grado di comprarsi chiunque. Quindi la realtà dei fatti è che oggi noi parliamo di libertà d'espressione, ma siamo veramente quelli che gridiamo nel deserto, perché purtroppo la realtà sta andando da un'altra parte. Però, detto questo, la Corte di Giustizia, che è un po' più indipendente dei nostri organismi, soprattutto delle nostre autorità, in qualche modo ha detto che gli ordini possono essere dati, però con delle caratteristiche. Innanzitutto non ci vuole la sorveglianza generalizzata, cioè non si può in qualche modo porre dei filtri attraverso i provider. Secondo, ha detto la Corte di Giustizia, comunque per evitare di violare il diritto alla libera informazione di tutti i cittadini dell'Unione, non è possibile comunque inibire integralmente determinati siti internet se questi siti internet contengono anche materiale lecito, perché bisogna dare la possibilità ai singoli cittadini di poter avere accesso a quelle parti del sito che contengono materiale lecito e che potrebbero in qualche modo consentire al cittadino di liberamente informarsi. Stiamo parlando ad esempio dei cosiddetti cyber locker, cioè di quei siti internet che consentono la possibilità di mettere dei file di grande dimensione, come quelle, sapete, nel mondo fisico, quelle realtà che ti danno lo spazio per poter mettere i propri mobili, no? Nel mondo dell'informatica ci sono i cyber locker, cioè ti danno uno spazio più o meno grande per mettere i tuoi file di grande dimensione. Ebbene, in quei cyber locker convivono realtà illecite, come soggetti che mettono a disposizione i film per poter essere consultati, ma anche soggetti che di illecito non hanno nulla, perché semplicemente hanno bisogno di mettere su uno spazio web, come Dropbox ad esempio, hanno bisogno di mettere dei file di grande dimensione e quindi utilizzano questi servizi leciti. E allora la Corte di Giustizia ha detto: attenzione, che bisogna consentire anche la possibilità di consultare quelle parti dei siti che sono leciti, quindi attenzione a dare ordini. Seconda cosa, ha detto la Corte di Giustizia, comunque non bisogna onerare i provider. Un minuto, no? A 10 minuti. Addirittura, beh, pensavo di avere meno 10, io pensavo fosse il voto per me. Cioè, ha detto: stai andando malissimo, cioè, stai facendo ridere. Allora, vi stavo dicendo, quindi la Corte di Giustizia, ripeto, ha detto: va bene, è possibile dare questi ordini. Badate bene che gli ordini di inibizione, ripeto, io sono 10 anni che sono contrario a questi ordini, rappresentano a mio giudizio quanto di più non democratico esista nella realtà del web. Cioè, bloccare le strade verso un contenuto, invece che andare a colpire direttamente colui che compie un illecito, è come se noi bloccassimo le autostrade per arrivare a una città perché magari si è compiuto un illecito dentro una casa. Cioè, praticamente noi blocchiamo l'accesso a tutte le strade della città. E purtroppo questo è quello che si sta adottando, perché non si riesce a bloccare come dire, l'illecito compiuto. Facciamo un'ipotesi pratica: viene compiuto un omicidio in un casolare di campagna. La logica vuole che la polizia vada lì e sequestri la stanza dove è avvenuto l'illecito o al limite la casa dove è avvenuto l'omicidio. Invece, attraverso il sistema dei blocchi, è ritenuto lecito dai nostri, diciamo, dalla magistratura, ma soprattutto dagli enti amministrativi, la possibilità di interrompere il flusso di traffico verso quel casale. Quindi magari anche inibendo la strada e la possibilità che le persone che vanno nei casali vicini possano tornare a casa. Questo è di fatto gli ordini di inibizione. Qui abbiamo il fior fiore diciamo, degli avvocati del settore. Abbiamo Carlo Blengino, un altro molto critico verso questo sistema. Vi voglio raccontare questo aneddoto. Qualche giorno fa sono andato a parlare con un deputato che ha proposto una normativa con il quale vuole garantire al garante privacy la possibilità di cancellare contenuti in 24 ore. Se sono contenuti diffamatori, se sono contenuti di odio, il cosiddetto hate speech. È una giovanotta, una ragazza del PD, che forse dovrebbe fare altro, secondo me, forse. E in qualche modo la prima cosa che mi ha detto questa, mi guarda e mi fa, dice, ma lei non sarà mica un pasdaran come l'avvocato Blengino? Io ho detto, guardi, io sono molto peggio di lui. Il bello è che l'avvocato Blengino ci aveva parlato con lei, aveva cercato di convincerla che in qualche modo quelle norme potevano violare i diritti, diciamo, costituzionali. Adesso ho migliorato, sto a meno 5, quindi tra un pochino forse. Quindi, ecco, per farvi capire che dove si sta andando, cioè qual è l'orizzonte di repressione sul web? È l'orizzonte del blocco all'accesso, non è quello di inibire o di colpire il singolo. E questo è importante perché sempre più si stanno introducendo delle norme che consentono alle autorità amministrative di inibire. L'ultima è un decreto legislativo che riguardava, diciamo, la tutela, dai prodotti contraffatti, che ha garantito al Ministero della Salute la possibilità in via amministrativa adesso di censurare i siti internet sospettati di dare, come dire, medicinali contraffatti. Ora, immagino il dramma per tutti i giovanotti italiani che si comprano il Viagra e che lo usano, che è una cosa che in realtà è molto adottata ultimamente. Però ecco, anche il Ministero della Salute, non solo la GCOM, non solo la GCM, cioè l'antitrust, ha il potere adesso di inibire questi contenuti. Ora, siamo ai privacy non esistono altri paesi che stanno adottando queste logiche repressive. Siamo il paese al mondo, nessuno se ne accorge, nessuno dice nulla, principalmente perché le grandi realtà editoriali sono conniventi, perché fa comodo loro, cioè le grandi realtà editoriali in questo modo hanno la possibilità di cancellare rapidamente i contenuti sulla rete. 2 minuti e finisco. Quindi, così, bagno. Tipo. Allora, quindi questo per farvi capire dove si sta andando. Si sta andando verso, soprattutto in Italia, che certo non ha bisogno di repressione e non ha bisogno di non far circolare contenuti, perché noi avremo bisogno di farli girare i contenuti, di fare nuovi servizi, di utilizzare per esempio user generated content per fare nuove realtà. Ebbene, in un mondo di illuminati come questo c'è un altro mondo che vuole utilizzare delle realtà analogiche, cioè che usa regole analogiche per regolare il digitale, quanto di più sbagliato ci sia. Purtroppo i nostri politici sono completamente incapaci di poter capire di che cosa si sta parlando, anzi sono anche infastiditi da qualcuno che per più di 2 minuti gli parla di digitale, e purtroppo, questa è la realtà dei fatti. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e sono aperto a qualsiasi tipo di domanda. Grazie.